buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, l'ultima puntata prima di Natale. Ricordiamo, Radio Zainet è la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Ospite oggi con noi un giovane reporter che però non è da noi in veste di intervistatore, ma di intervistato, perché è autore di un libro pubblicato di recente. Il libro si intitola Gli occhi di Piero, l'autore è Massimiliano Coccia.
Buon pomeriggio a tutti.
Con noi ci sono inoltre Roberto del Liceo Classico Catullo di Monterotondo.
Salve.
E anche Lorenzo del Liceo Classico Visconti qui di Roma.
Ciao.
Allora, Massimiliano, innanzitutto diciamo l'edizione del tuo libro.
Sì, è un libro che è uscito a ottobre, edito dalle Edizioni Allegre, che è uscito in abbinamento fino diciamo alla fine di novembre con alcuni quotidiani, e appunto narra della storia di Piero Bruno, questo ragazzo degli anni 70.
Noi ne parleremo anche con Simonetta Mitola, collegata da Torino.
Ciao Simona, buona giornata a voi della redazione di Roma e a tutti gli ascoltatori. Vi saluto e sono contenta che siate qui, spero che siate più sobri di noi della redazione di Torino, perché stiamo festeggiando per Natale, quindi c'è stata un po' di abbuffata con un po' di vino. Beh, ci va lo spumantino prima di Natale. A voi ripasso la linea.
Lo spumantino è d'obbligo. Noi salutiamo anche Marcello Prisco alla regia, che ci fa ascoltare il primo brano, Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Oh,
Bentornati a Radio Zainet. Oggi con noi abbiamo Massimiliano Coccia, un giovane reporter e anche autore di un libro. Allora, questa tua esperienza da giovane reporter, Massimiliano, qualcosa ci devi dire?
Sì, insomma, questo libro nasce lo scorso anno, insomma, l'inchiesta nasce un po' lo scorso anno, vedendo un po', diciamo, le carte processuali e altre, insomma, e le altre pendenze che, insomma, da un punto di vista giudiziario ho avuto questa vicenda, e piano piano, insomma, sono andato un po' a ricercare tutti quanti i protagonisti di questa storia che narra appunto della vita breve purtroppo di questo ragazzo che era uno studente medio, insomma, quindi andava in un istituto tecnico alla periferia di Roma, e quindi, insomma, è ricostruita un po' la storia giudiziaria e anche umana, insomma, di quegli anni e di, diciamo, di questo ragazzo.
Ecco, a proposito di lato umano, in una parte del libro c'è una frase che è abbastanza indicativa e recita: c'è stato un momento che credevamo che la vittoria era alla nostra portata, mentre non capimmo che era cominciata la nostra diaspora. Cioè, tu, parlando di Piero Bruno, comunque, partendo da questa affermazione, hai riportato alla memoria alcuni episodi di quel 75. Quali furono per te gli eventi che causarono la fine delle illusioni e le amare sconfitte che segnarono l'inizio poi del declino dei movimenti del 68 e portarono i morti come Piero Bruno e come altri?
Io credo che uno su tutti fu innanzitutto un clima di disgregazione che comunque c'era in quell'epoca. Sostanzialmente il movimento del 68 aveva impresso un forte cambiamento a quello che era stato lo stato delle cose attuali, però quel cambiamento era comunque sempre incompiuto per molti versi. Degli episodi, insomma, ci fu, diciamo, la vittoria fu assaporata perché comunque, insomma, una parte del mondo, soprattutto in Africa, ma anche in Portogallo con la rivoluzione dei garofani, eccetera, eccetera, si stava autodeterminando, e quindi le truppe cosiddette rivoluzionarie in vari stati oggettivamente avevano la meglio sulle cosiddette forze controrivoluzionarie. Poi oggettivamente iniziò, innanzitutto, secondo me, un discrimine qui in Italia si ebbe con la legge reale, che è la legge appunto che porta il nome di questo esponente della Democrazia Cristiana, che comunque fece scivolare il nostro paese in uno stato di polizia, e quindi le forze dell'ordine potevano sparare anche lì dove non ne ravvedevano l'opportunità, insomma, dove non c'era un'opportunità proprio stretta, tanto che per la legge reale morirono, oltre a dei portalettere, anche un famoso pittore. E quindi questo è chiaro che generò, diciamo, un clima di, diciamo, di lutto, di morte e di diaspora anche poi. Poi non ci dimentichiamo che Piero Bruno muore nel 1975, e nel 1976 si scioglie una forse delle più grandi organizzazioni studentesche e di movimento dell'epoca, che fu Lotta Continua, e poi da lì, insomma, alcuni intrapresero la strada del terrorismo, altri della lotta armata, altri della clandestinità, e altri, insomma, come dire, erano dei cani sciolti, insomma.
Lorenzo, hai una domanda?
Sì, io avevo una domanda appunto per Massimiliano. Volevo chiederti, guardando i movimenti studenteschi e politici che ci sono appunto tra gli studenti oggi, credi che si possano fare dei paragoni con quelli che furono i movimenti studenteschi degli anni 70, o davvero c'è un impoverimento dei valori e degli ideali molto forte?
Ma io credo che paragoni non se ne possano fare, perché ogni periodo storico, a mio avviso, ha la sua dignità e ha la sua, diciamo, e comunque al suo contesto in cui si sviluppa. E credo anzi che i movimenti studenteschi di oggi, insomma, io sono uscito da un paio d'anni, insomma, dalle scuole superiori, e quindi mi sono vissuti un po' tutti quelli che comunque furono. Credo che comunque una cosa importante, diciamo, ebbero in tutto quanto questo, diciamo, le pratiche che allora si mettevano in atto prima. Cioè, oggettivamente oggi si fa autogestione, si occupa, si fanno i cortei, cose che si facevano 30 anni fa, solo che ad oggi queste cose hanno perso un po' di potenziale, e quindi forse credo che, diciamo, che il non elaborare quegli anni sotto quello che comunque sono stati, poi in qualche modo incatena anche oggi gli studenti a delle cose che oggettivamente succedevano 30 anni fa. E credo che comunque, tra l'altro, un'altra cosa importante sia diciamo, la questione che, come ti ho detto, ogni periodo storico va visto alla luce di ciò che comunque accadeva. Ringraziando Dio, oggi non ci sono, diciamo, non c'è né una politica che sostanzialmente vive sull'abbruttimento nelle piazze, vive su alcune cose come c'erano 30 anni fa, non c'è diciamo in parte non c'è una polizia che sostanzialmente come dire in maniera deliberata, oggi ci sono più garanzie, ecco, quindi diciamo su questo sono abbastanza chiaro, anche se poi molto spesso, come è successo a Genova, queste garanzie vengono meno, quindi la vigilanza sul, diciamo, sulla nostra agibilità democratica, sia quando andiamo in piazza che quando occupiamo la nostra scuola o quando facciamo altre cose, credo su questo dobbiamo sempre vigilare, però credo che dobbiamo anche uscire dalle pratiche di ormai 40 anni fa, perché il 68 insomma è passato da parecchi anni.
Anche Simonetta da Torino ha una domanda per Massimiliano.
Sì, beh, innanzitutto volevo dire che sono molto contenta che un giovane reporter di Zainet abbia già pubblicato un libro e questo è un grosso successo. Poi Massimiliano, volevo chiederti che tipo di ricerca storica hai compiuto per ricostruire un po' gli eventi dell'epoca, chi hai intervistato e poi infine quanto ti è servita l'esperienza come giovane reporter di Zainet per avvicinarti poi alla scrittura di un libro?
Diciamo che parto dal metodo. Io ho seguito, diciamo, un metodo che è molto vicino a quello che alcuni utilizzano, più in uno, diciamo, in un aspetto che è di ricerca storica, ma più sul teatro. Cioè, nel senso, io ho fatto quello che i cosiddetti esponenti del teatro di narrazione fanno. Cioè, nel senso, sono andato a una ricerca delle fonti abbastanza, originaria, ecco, tra gli atti processuali, i giornali dell'epoca, eccetera eccetera, e poi sono andato sostanzialmente ad intervistare chi c'era quel giorno, i parenti, insomma l'avvocato che lo difese, insomma, in una sede, diciamo, di pre-dibattimento, perché poi questa storia, insomma, non ebbe mai un processo, e quindi, diciamo, la ricerca storica è stata improntata su queste cose. Insomma, io credo che per un giovane che comunque si trova a vedere quegli aspetti di 20 anni, di 30 anni fa, credo che non sia sano poi lanciarsi in analisi storiche troppo artefatte o preconfezionate. Credo che, insomma, il dovere di chi fa queste cose sia quello proprio di andare a raccontare i fatti, perché poi, insomma, è su quello che si ricorda e su quello che poi in base si fa la memoria storica, e comunque che si tirano fuori dei lavori del genere. Per quanto riguarda l'esperienza Zainet, beh, io direi che è stata comunque determinante, perché, diciamo, avere l'opportunità di iniziare a scrivere su un giornale è già tanto, avere l'opportunità anche di acquisire un metodo, perché comunque al momento che hai degli articoli da dare in redazione per un tot di tempo, al momento che comunque devi fare in modo che il tuo articolo piaccia e sia letto, e quindi non ti puoi dilungare in tue peregrinazioni quasi personali, ecco, in tuoi commenti che poi magari al lettore non interessano. Quindi il dono della sintesi, il dono comunque di essere, insomma, di avere come punto di riferimento il lettore, cosa che, insomma, anche molti scrittori oggi non fanno. Noi leggiamo soprattutto nella saggistica, nelle cose, leggiamo distese di commenti personali su fatti, poi, come dire, che sono sotto gli occhi di tutti quanti. Quindi, insomma, credo che, ecco, che l'avere sempre di riferimento il pubblico giovane, il lettore giovane, sia stata una lezione importante, insomma.
E che consiglio ti sentiresti di dare ai giovani reporter di Zainet, che sono molti, che vorrebbero avere la tua stessa fortuna di vedersi pubblicato a 21 anni, tu hai 21 anni, vero Massimiliano?
Sì.
Il primo libro.
Ma io, diciamo, di consigli generalmente non è che ho da dare. Insomma, io ho fatto, io ho sempre fatto quello che ritenevo giusto, sostanzialmente, quindi credo, ho scritto quello che ritenevo giusto, ho intervistato delle persone che secondo me potessero essere, come dire, in qualche modo interessanti per tutti quanti. Io credo una cosa, di non farsi però spaventare da quello che ci ha appare il mercato editoriale oggi, cioè dal pensare un libro è una cosa troppo importante e quindi insomma non ce la posso fare. Io credo che se si fa un buon lavoro, cioè certo la verificazione può essere lunga o breve, insomma uno può aspettare un anno, due anni, un mese, insomma, per essere pubblicato, però io credo di credere in quello che comunque si fa e soprattutto sempre di ricercare un punto di vista che sia il proprio e che sia sostanzialmente originale, insomma, perché poi di gente che dice cose ce n'abbiamo tanta, poi diciamo bisogna valutare sempre il grado di, diciamo, di originalità e di novità che comunque quei pensieri hanno.
Ricollegando un po' tutti i vari discorsi fatti finora, tu non ti sei limitato soltanto a intervistare nel libro, hai anche fatto una raccolta di scritti e in particolare quello che mi ha colpito di più è una poesia di Antonio Pinto dal titolo La libertà e sogno, nella quale in alcuni tratti dice che sogno è la libertà è un sogno colmo di desideri, un grido gridato, un'arma che tu hai impugnato, una sete che non hai saziato, e addirittura definisce gli assassini di Piero dei vermi che si nutrono ora del suo corpo, affermando che la libertà ci viene dalla forza perché la lotta continui fino alla vittoria finale. Ecco, ma crede che un discorso comunque così battagliero, così forte, poi strida un po' con quello che è stato l'esito della vicenda e soprattutto con quello che è stato l'affievolirsi di questa vicenda, perché il 75 segnò per l'appunto l'affievolirsi, non credi che strida un po'?
Ma io credo che non strida, perché comunque, come ti dicevo, le cose bisogna sempre leggerle nell'ottica dell'anno in cui sono prodotte. Molto probabilmente diciamo che questo libro tra 15 anni, per un altro giovane reporter, potrebbe stridere rispetto a quella che sarà la realtà per 15 anni. Però nel 1975... diciamo la vittoria in qualche modo di quel movimento sembrava vicina, ma oggettivamente c'era tutto quanto un altro modo di relazionarsi, tutto quanto anche un modo di vedere e di vivere la vita. Io credo che, diciamo, quelle parole sono state scritte tra l'altro da un soldato che è Pinto, insomma, e quel soldato insomma faceva in prima persona la rivoluzione e quindi poi insomma sai, le poesie hanno sempre delle metafore, delle allegorie, però io credo che, come dire, che le definizioni sono forse un po' forti, ma diciamo non so come diversamente si può definire una persona che uccide un ragazzo a 18 anni, insomma, credo che comunque insomma questo sia, diciamo, forse sia anche la lezione umana.
Sì, ecco, l'aspetto più forte forse è proprio il fatto che lui ci avesse praticamente l'età nostra quando morì.
Sì, infatti, ma poi insomma aveva la nostra età e faceva forse le cose che molti di noi fanno, insomma.
Noi dobbiamo fermarci, ascoltiamo un brano, sono gli Eagles, Please Come Home for Christmas.
Zainet, la scuola che fa radio.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas. Wish me greeting once again. Choirs will be singing, silent night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. Not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above, oh, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam. Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain.
parlato di libri, ma come tutti i venerdì vogliamo parlare anche di film. Questa settimana che viene, la settimana natalizia, ci sarà sicuramente un bel afflusso nelle sale cinematografiche. Io vi segnalo l'uscita di Eragon questa sera nelle sale, un attesissimo film tratto dal libro del 15enne Christopher Paolini. Genere ovviamente fantasy. Segnaliamo anche il thriller The Prestige, poi Tutti gli uomini del re, diretto dallo sceneggiatore di Schindler's List, anche questo ispirato ad un libro che ha vinto il premio Pulitzer. Parla di amore, debolezze, tradimenti, corruzione. Qualcuno di voi vuole fare un commento?
No, non in particolare, forse.
Non c'è nessuno di questi film.
No, più che altro volevo segnalare solamente una cosa brevemente, che è uscito in questo periodo nelle sale un film che si chiama In viaggio con Ivy, con quel ragazzino dai capelli rossi che c'è anche in Harry Potter, che però a mio parere copia un'idea che fu brillante, che è quella del film Harold and Maude, che è un film di diversi anni fa, che è veramente delizioso e che consiglio a tutti.
Una segnalazione volevo farla a proposito dei film che hanno avuto i maggiori incassi. Siamo in chiusura d'anno, quindi è un po' doveroso. Al primo posto Il codice da Vinci, al secondo Natale a Miami, al terzo Madagascar. Pare che gli italiani soprattutto preferiscano commedie e film di animazione.
Non sorprende, visto anche quello che è la programmazione media della nostra televisione. Il pubblico chiaramente è abituato a una determinata programmazione, a un determinato rapporto con lo schermo, e quindi con quello va a cercare, anche cresciuto, è stato educato con questa roba, e questa roba cerca.
Fin quando non si investirà nell'educazione alla qualità, probabilmente la situazione rimarrà la stessa.
Sentiamo cosa ne pensa Simonetta e cosa farà questo Natale, magari andrà a vedere un film.
Ma sicuramente andrò a vedere qualche film, però volevo consigliare invece il film che ho visto recentemente, Un'ottima annata. Tra l'altro noi sull'ultimo numero di Zainet avevamo fatto proprio una recensione, Matteo di Roma aveva fatto una recensione, è l'ultimo film di Ridley Scott, lo stesso regista di Blade Runner, ed è proprio da vedere perché il genere è cambiato, però è una commedia sentimentale però molto carina, con Russell Crowe. Poi volevo segnalare che un nostro regista romano, Gabriele Muccino, al suo primo appuntamento con un film americano ha registrato veramente 27 milioni di dollari di incassi. Questo film, che uscirà in Italia fra un po' di mesi, intitolato Il segreto della felicità, è effettivamente abbattuto degli altri colossal in America, e quindi siamo molto felici che un nostro regista sia così importante e abbia partorito un bel film così. Ascoltiamo adesso il flashback di oggi, che è dedicato a Madonna.
Benvenuti al concerto alla musica. Dopo un paio di canzoni che hanno riscosso un buon successo, questa ragazza di origini italiane è riuscita finalmente a raggiungere le vette delle classifiche. Stiamo parlando di Madonna, che con la sua Like a Virgin ha contemporaneamente scandalizzato e conquistato orde di fan. Pensate che Madonna possa accontentarsi solo del successo ottenuto dai dischi venduti? Beh, vi sbagliate. Infatti il suo film Cercasi Susan disperatamente è una delle pellicole più gettonate in questi ultimi tempi. Riuscirà a mantenere la numero uno? Noi crediamo proprio di sì. Ed ecco per voi Like a Virgin, questa è Madonna.
Ben ritrovati con Flashback, il modo migliore per conoscere la grande storia della musica. Avete appena ascoltato uno dei brani che hanno caratterizzato il periodo degli 80s, Like a Virgin di Madonna. Il singolo conquistò le vette delle classifiche mondiali il 22 dicembre del 1984 e rimase al numero uno per ben 6 settimane consecutive. La produzione del brano fu affidata a Neil Rogers e vedeva la partecipazione di vari membri degli Chic. Il successo della canzone fu determinato anche da MTV, che passava in continuazione il video che presentava la cantante come una sposa alquanto osè, con fiocchi di tulle tra i capelli, crocefissi ovunque, calze strappate e gonne a sbuffo. Il look madonnaro cominciò la sua esplosione.
Eccoci di nuovo in studio. Ricordiamo, abbiamo parlato di libri e di film, che naturalmente tutte le recensioni che i giovani reporter ci invieranno anche durante le feste di Natale sono ben accette. È arrivato il momento dei saluti. Noi salutiamo Simonetta da Torino.
Grazie, io qui sono con Elena Tedeschi.
Buongiorno.
una voce storica di Radio
sì,
Zainet,
certo, come no, grazie.
Che voleva fare gli auguri a voi e a tutti gli ascoltatori.
Infatti, proprio così, ripeto, tantissimi auguri di, beh, insomma, buon Natale, un anno nuovo eccezionale, eccetera, eccetera.
Hai già
eccetera.
Fatto tutti i regali?
Io sì,
sì?
Sono molto diligente.
Tu
io ho finito
bravissima.
Almeno una settimana fa.
Ma sei incredibile, la regina dello shopping.
Possiamo dire così.
Va bene, noi salutiamo tutti, salutiamo anche la redazione qui di Torino, tutti quelli che collaborano e anche i capi, diciamo, Renato Truce, Lidia Gattini e Daniele Truce, facciamo gli auguri a tutti. E anche a Eleonora Fortunato e a Federica della redazione di Roma, a tutte voi di Roma. Ciao, buona giornata a tutti.
Ciao.
E auguroni.
Ciao ciao.
Un saluto a voi di Torino, un saluto naturalmente anche da parte di tutta la redazione di Roma. Tantissimi auguri di Buon Natale.
Anche a tutti gli ascoltatori, tantissimi auguri ovviamente.
Naturalmente, che possono continuare a visitare i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Le puntate nuove di Radio Zainet torneranno il 3 di gennaio e a questo punto salutiamo Massimiliano Coccia, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Lorenzo del Liceo Classico Visconti, Roberto del Liceo Classico Catullo di Monte Rotondo, Federica ed Elena che si stanno unendo ai nostri saluti.
Auguri, tanti auguri.
E allora non ci resta che augurarvi Buon Natale.
Buon Natale. Buon Natale. Time is a swell time to go gliding in a one horse sleigh, yeah. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around.